Buonasera e benvenuti alla conference call per commentare i risultati del primo semestre 2016 di Fila SPA. Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento a valle della presentazione. Prego la parola al dottor Massimo Candela, amministratore delegato di Fila SPA.
Buongiorno e buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti. Allora, ho il piacere e l'onore di commentare una semestrale che vede dei risultati piuttosto positivi, forse anche al di là delle nostre previsioni. Intanto, diciamo, alcune informazioni essenziali. Prima di tutto, il 2016, per la prima volta dopo tantissimi anni in cui raccontavamo un settore sostanzialmente flat, vede a livello mondiale invece un dato di crescita dei consumi. Questo non era stato, diciamo, preventivato da noi negli anni precedenti, perché abbiamo sempre visto una certa stabilità. Invece, adesso leggiamo di opinioni per le quali il nostro settore o c'è questa tendenza del consumatore a reagire un po' a tutta questa invasione di digitalizzazione come dire, il ritorno ai primi amori. Diciamo, quindi ci sono diverse interpretazioni, però sta di fatto che per la prima volta dopo diversi anni si vede una crescita piuttosto marcata. Ecco, all'interno di questo andamento posso dirvi che Fila sta abbondantemente overperformando il mercato con una crescita di fatturato a doppia cifra anche per questo semestre, nonostante le varie turbulenze in giro per il mondo, e con un EBITDA che cresce ancora più del fatturato. Questo per la solita, diciamo, spiegazione che noi diamo, cioè della leva operativa, essendo un'azienda integrata sia a monte che a valle. Ovviamente una crescita di fatturato così rilevante e organica, ovviamente, perché poi il nostro CFO Stefano De Rosa vi darà molti più dettagli e tutto sommato direi molto interessanti per capire bene come le cose stanno andando. Quindi dicevo che l'EBITDA vede una crescita ancora più importante del fatturato proprio per questo discorso di leva operativa. La crescita, anche se immagino di anticipare una domanda, delle domande, ma avviene ancora una volta in modo piuttosto equilibrato in tutto il mondo, e questa secondo me è la conferma migliore che è il nostro modello di business che ha successo. Poi posso anche anticipare che Dalle Rani, che viene cominciato a consolidare dal mese di febbraio, sta avendo un anno che sta decisamente andando meglio delle nostre previsioni. Sta un po' anticipando alcuni degli interventi che noi avevamo in mente di fare, quindi normalmente ci diamo un lasso temporale un po' più lungo, stiamo vedendo delle prestazioni decisamente più interessanti rispetto all'anno scorso, anno in cui abbiamo acquisito l'azienda. Quindi direi complessivamente un contesto positivo. All'interno di questo contesto Fila sta overperformando, direi seguendo un po' questa linea di conquista di quota di mercato sui concorrenti principali. Io al momento avrei terminato e direi poi seguiamo la logica dell'agenda.
Grazie Massimo, allora prendo io la parola. Invito ad andare alla presentazione che abbiamo circolarizzato a pagina 4 per vedere più in dettaglio i trend di crescita di questo semestre. I ricavi del primo semestre 2016 sono pari a 201,5 milioni, mi riferisco ovviamente alle core business sales. mostra un incremento rispetto al primo semestre del 2015 del 42,4%, quindi pari a 60 milioni. Bisogna ovviamente considerare i due effetti principali che inficiano su questa crescita, l'effetto M&A e l'effetto FX. L'effetto M&A è pari a 52 milioni, si riferisce per 21,9 milioni alla realtà indiana, quindi a Brathpine. Pioneer è un'acquisizione di una società indiana fatta da Brathpine, opera nel settore carta, quindi abbiamo queste due entità che comportano un fatturato complessivo di 21,9 milioni e Daler Rane mostra un fatturato per questi 5 mesi da febbraio quindi a giugno pari a 30,1 milioni di euro, quindi per un totale di fatturato M&A, ripeto, pari a 52 milioni. L'effetto cambi è negativo ed è pari a meno 6,1 milioni, vi ricordo, abbiamo tre valute principali che comportano un effetto FX, sono il dollaro, il peso messicano e il renminbi, ovviamente mi sto riferendo a un paragone rispetto all'anno precedente. Il dollaro americano è rimasto invariato, il peso messicano si è svalutato del 19%, mentre il renminbi, la moneta cinese, si è svalutata del 5%. Ovviamente, parlando di fatturato, il renminbi è influente in quanto il fatturato in renminbi è praticamente immateriale. L'effetto di svalutazione del 19% sul peso messicano invece ha comportato tutto questo effetto cambio pari a negativo di 6,1 milioni di euro. A livello di area geografica, la crescita, i 14,1 milioni di crescita organica si suddividono per 4,8 milioni nell'area Centro-Sud America. E ovviamente mi riferisco in particolare al Messico, che ha mostrato una crescita organica di fatturato pari a 2,1 milioni di euro, seguita dall'Argentina per 1,7 milioni di euro. L'altra area che mostra una crescita rilevante è l'area europea, l'area Europa, con 4,8 milioni di euro di crescita, più 7% rispetto all'anno precedente. La crescita principale nei paesi europei si è rilevata in Italia con circa 2 milioni, ma anche la Russia ha mostrato un ottimo risultato insieme alla Scandinavia e alla Germania. E nell'area Nord America la crescita invece è stata pari a più 3,9 milioni, più 8,1% rispetto all'esercizio precedente, e qua ovviamente mi riferisco in particolare agli Stati Uniti, all'area USA. A livello di prodotti, ovviamente io sto sempre parlando di crescita organica, quindi sto parlando del 14,1 milioni di crescita. La crescita principale si è avuta nell'area di prodotto altri strumenti creativi per 7,8 milioni di euro, in particolare sulle colle, sui pennarelli e sui gessetti. La crescita rilevante si è manifestata anche nella famiglia, nella linea di prodotto matite per 5 milioni di euro, in particolare sulle matite colorate, le matite graffite, ma anche le matite fine art in Germania hanno mostrato un'ottima crescita. La crescita invece nella linea di prodotto ufficio e prodotti industriali è pari a 1,3 milioni di euro, mostrando un incremento del 5,9% rispetto all'anno precedente. Questa è l'area un po' meno core del gruppo, dove abbiamo appunto strumenti di scrittura, penne a sfera, penne a punta sintetica, ma anche i prodotti industriali. In quest'area la crescita si è rilevata in particolare sulle penne sintetiche e sui prodotti industriali. È importante anche dare un piccolo sguardo alla crescita totale per la geografica, mi riferisco ai grafici a torta in fondo alla pagina, si vede chiaramente che a livello di area geografica il grosso cambiamento rispetto all'anno precedente è dovuto al consolidamento dell'India. Daler, il fatturato di Daler si divide tra l'area Nord America e l'area europea, mentre a livello di linea di prodotto potete notare un significativo incremento nell'area arte e strumenti creativi. Queste torte mostrano un fatturato ovviamente totale, quindi non organico ma totale, e la crescita principale di quest'area altri strumenti creativi è dovuto appunto all'inserimento dei prodotti di Daler da febbraio, che comporta un incremento di quasi 9 punti percentuale sul peso totale di questa linea di prodotto sul totale delle linee. A livello di EBITDA, quindi se andate a pagina 5, vedete che potete constatare che l'adjusted EBITDA è cresciuto di 8.7 milioni di euro, quindi passando dai 27.9 milioni di euro dell'anno precedente, del primo semestre 2015, ai 36.6 milioni di euro del primo semestre 2016, quindi con una crescita totale del 31.3%. Anche qua bisogna dividere e depurare la crescita dovuta all'effetto M&A, che pare appunto a 5.6 milioni di euro, e l'effetto FX, l'effetto cambi, dove ovviamente abbiamo un effetto totale di circa 300 mila euro. Come al solito io vi ho sempre detto che l'effetto FX pesa all'incirca massimo l'1% dell'EBITDA, quindi anche in questo semestre l'effetto FX comunque non è significativo, è dato dalla combinazione di un effetto negativo sul Mexican Pesos, dove siamo lunghi, e un effetto invece positivo sul Renminbi, e l'effetto combinato di queste due valute dà un effetto totale di circa 300 mila euro sull'EBITDA negativo. Quindi depurando da questi due effetti, la crescita organica è pari a più 3.4 milioni di euro, pari al 12.1% di crescita rispetto al primo semestre 2015, quindi più che proporzionale rispetto alla crescita del fatturato organica, che era pari al 10%, per il fenomeno di leva operativa che caratterizza Fila, che è circa del 35-40%. È importante notare, forse evidenziare, come vedete, che l'incidenza del margine del primo semestre 2015 era pari al 19.7%, mentre nel primo semestre 2016 è pari al 18.1%. Questo decremento dei margini è dovuto al consolidamento di Dalian Oranei e dell'India, che hanno marginalità inferiori rispetto alla media del gruppo Fila. Dalian Oranei ha circa un 8% di marginalità e l'India, Fresh Fine, viaggia intorno al 15% costante durante l'anno. Depurando da questi due fenomeni, l'incidenza dell'EBITDA sul fatturato organico sarebbe pari al 20.1%, quindi superiore a quello del semestre precedente. Questo perché c'è stato un miglioramento di incidenza sul gross margin, in particolare per l'anno scorso. Vi ricordate che il primo semestre 2015 era stato caratterizzato da costi per via aerea, che ovviamente peggioravano l'incidenza del GM, del gross margin, e comunque poi è migliorata sicuramente l'efficienza produttiva, questo miglioramento continuo che abbiamo nei nostri stabilimenti, parlo della Cina in particolare, ma anche della Germania, e abbiamo avuto anche un migliore mix di vendite, mi riferisco in particolare al Messico, dove comunque sono switchate delle vendite che erano verso gare pubbliche a minore marginalità. Queste vendite sono diminuite in quest'anno e quindi hanno migliorato ovviamente l'effetto sul GM. I costi straordinari sono costi riferiti a tutte le operazioni di M&A, includono i costi sia per l'acquisizione del gruppo Daler, ma ovviamente includono anche i costi che abbiamo sostenuto per la futura acquisizione del gruppo Canson. A livello di incidenza di area geografica, notiamo ovviamente come con l'inserimento con il consolidamento dell'India, il peso dell'area asiatica si è aumentato dal 7.5% del primo semestre 2015 al 14.5% di questo semestre. Passando a pagina 6, l'adjusted net income mostra un incremento del 28.5% rispetto all'adjusted net income nel 2016, quindi passando da 13.3 milioni di euro a 17.1 milioni di euro. La lieve, diciamo, minore incidenza, il lieve minor valore di incremento percentuale rispetto all'incremento dell'EBITDA è dovuto al fatto che a livello di EBIT scontiamo maggior ammortamenti dovuto al consolidamento dell'India e di Dalian Rani, del gruppo Dalian Rani, e da circa 700 mila euro di oneri finanziari dovuto al debito di acquisition financing. A livello invece di net debt, quindi di posizione finanziaria netta, la posizione finanziaria netta è passata dai 38.7 milioni di euro del 31/12/2015 a 188.9 milioni di euro al 30 giugno 2016. L'incremento di 150 milioni è scomponibile in 27.9 milioni di operating cash flow, un assorbimento di cassa di 66.4 milioni di euro per il trade working capital, tipico della nostra stagionalità. Noi andiamo a assorbire cassa nei primi mesi dell'anno per la nostra tipologia di business. Abbiamo sostenuto cash out per capex pari a circa 4.3 milioni di euro, abbiamo avuto un effetto M&A per l'acquisizione di Daler pari a 104.2 milioni di euro, dovuto sia alla share acquisition che al consolidamento della posizione finanziaria netta del gruppo Daler. Abbiamo sostenuto cash out per 2.4 milioni di euro per gli interessi e abbiamo pagato dividendi per 4.3 milioni di euro. L'effetto negativo che abbiamo avuto cambi sull'EBITDA, sul fatturato, gioca positivamente sulla PFN per 2 milioni di euro, in quanto sia il Messico che la Cina hanno debito e quindi ovviamente la loro svalutazione delle loro valute ha comportato un effetto positivo a livello di PFN, di consolidamento PFN. È importante notare però, come mostra il grafico chiaramente, che depurando l'effetto M&A pari a 104.2 milioni di euro, la PFN al primo semestre 2016 è pari a 84.7 milioni, quindi paragonato a 38.7 milioni del 31/12, l'assorbimento, il peggioramento di PFN è pari, diciamo organico, a 46 milioni di euro, che paragonato al 59 milioni di euro di assorbimento del primo semestre 2015 mostra chiaramente un miglioramento di circa 13 milioni, quindi nei primi sei mesi del 2016 il gruppo mostra un minor assorbimento di cassa rispetto al primo semestre 2015 per 13 milioni. Questo è dovuto principalmente alla migliore gestione circolante, in quanto il gruppo ha sostenuto un adeguamento del livello del magazzino del circolante l'anno precedente per appunto far fronte alla domanda. Quest'anno il circolante si è stabilizzato e quindi ovviamente il gruppo ha assorbito minor cassa rispetto all'esercizio precedente per 13 milioni di euro. Io ho terminato la presentazione, quindi siamo disponibili alle domande.
Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Abbiamo una domanda, prego la parola Alessandro Cecchini, Equita.
Buongiorno a tutti, avrei alcune domande. La prima è su Daler. Daler nel 2015 ha riportato circa 80 milioni di euro di fatturato con un EBITDA di 8.5 più o meno. Alla luce anche del trend dei primi mesi, volevo un po' capire che tipo di aspettative avete per Daler per il 2016. La mia seconda domanda è invece sulla crescita organica organica del fatturato che è stata molto forte nel primo semestre con una crescita del più 10% in termini di fatturato. Vorrei un po' capire che tipo di view avete sul terzo quarter, anche considerando che l'anno scorso la crescita organica era stata molto forte, pari al 19%, quindi effettivamente un confronto molto sfidante nel terzo quarter. Poi volevo ulteriori magari informazioni su Canson, se che tipo di trend sta avendo in questa fase, ecco, anche se non siete ancora effettivamente entrati nella società. E infine se mi potreste spiegare meglio la diminuzione dei margini sull'EBITDA sul secondo quarter, che è stata superiore a quella del primo trimestre. Grazie mille a tutti.
Magari inizio io, poi lascio a Massimo la parola sui dati, magari sui dati più quantitativi. Magari parto dall'ultima domanda. Chiaramente i 60 bips sono esclusivamente dovuti al fatto che nel primo quarter pesava molto di meno Canson. Adesso abbiamo 5 mesi di Canson. Canson, ripeto, l'EBITDA di Daler ha circa un'incidenza dell'8%, quindi totalmente molto inferiore a quella del gruppo, che era 19.7 l'anno scorso. L'India, ripeto, anche l'India ha questo effetto di smussamento della marginalità, nel senso che viaggiando a un costante 15%, diciamo, su questi trimestri, sul secondo e sul terzo, dove l'incidenza è superiore rispetto alla media dell'anno, ha un effetto comunque, diciamo, decrementativo rispetto all'incidenza dell'anno scorso. Io ripeto, se tu normalizzi da questi due fenomeni, da Dalia e dall'India, l'incidenza del secondo quarter è pari a 20.1, quindi superiore a quella del primo quarter. E questo è dovuto principalmente alle vie aeree che l'anno scorso avevamo, che presentivano il GM, a un mix migliore di vendita, mi riferisco al Messico in particolare. Quindi insieme questi fenomeni comportano che l'incidenza organica sarebbe stata superiore a quella dell'anno precedente.
Ok, grazie.
Poi sulla crescita Daler prevista, noi prevediamo in pound una crescita a livello di fatturato, una high single digit, e una crescita di EBITDA double digit, perché comunque stanno facendo efficienza e quindi sono molto buoni i risultati. Avevano forse qualche problema di consegna che hanno adesso a cui stanno ovviando, quindi questo è quello che si prevede su Daler.
Allora,
lascio per te, apro la Massimo.
Sì. Ciao Alessandro. Per quanto riguarda Daler, i dati che tu prima hai riferito di circa 80 milioni di euro e circa 8 milioni e mezzo di EBITDA, sempre in euro, ovviamente ti ricordo che il cambio euro-pound l'anno scorso era a circa 1,40 alla fine dell'anno, quindi è ovvio che i dati che tu mi vai a esprimere in euro, ecco, è ovvio che oggi col pound a 1,18 lo stesso dato si dovrebbe leggere come 67 e 6,5, no? Quindi fatta questa premessa puramente matematica, dire che Daler esporta per circa due terzi, anche quasi tre quarti del proprio fatturato, producendo in buona parte in Inghilterra. Quindi oggi questa forte svalutazione del pound certamente sta mettendo Daler in una condizione competitiva migliore rispetto alle correnti che sono tradizionalmente europei o americani. Però è evidente che il miglioramento competitivo di Daler tu ce l'hai, l'avremo nei prossimi sei mesi, semplicemente trasformando il fatto che loro fatturano quasi il 50% in dollari, quindi è evidente che in questo momento questo ci farà beneficiare. E poi invece a livello competitivo ci vorrà un po' più di tempo, ecco, perché vedremo poi sul 2017 cosa fare. Comunque, in linea di massima, quello che ha detto Stefano è corretto, cioè traducendo in euro le prestazioni di Daler, noi ci aspettiamo una crescita a single digit elevata e ti dico anche che è superiore al budget che loro avevano ed è anche superiore a quello che noi avevamo, tra virgolette, presentato, per esempio, sia alle banche che al nostro board. L'EBITDA invece crescerà un po' più del fatturato, crescerà un po' più del fatturato perché Daler come fila è un'azienda integrata, quindi ha una leva operativa abbastanza importante. Quindi questo per quanto riguarda la prima domanda. Per quanto riguarda la domanda del terzo quarter, devi sapere che per quanto riguarda il nostro business, il secondo e il terzo quarter tendono a essere abbastanza fusi, tra virgolette, perché il terzo quarter cade luglio, agosto, settembre e il primo ha dentro maggio e giugno, sono i mesi nei quali normalmente si realizza la campagna scuola, per cui i numeri del secondo quarter normalmente sono parenti molto stretti dei numeri del terzo quarter, perché è chiaro che adesso con questo incremento piuttosto importante del business art and craft, quindi di Daler e in futuro di Tanson, per noi acquisirà molta importanza il quarto quarter, come se ti ricordi avevo spiegato che c'era destagionalizzazione del nostro business, è molto positivo, quindi sul terzo quarter, essendoci ancora grossa per business scuola, perché Canson non c'è ancora, io mi aspetto dei numeri tutto sommato abbastanza simili a quelli del secondo quarter. Sul quarto quarter è chiaro che questo prenderà grandissima, sempre maggiore importanza.
Okay.
Per quanto riguarda Canson, allora Canson, questa strana legge francese, ufficialmente come dire, prendere atto con il manager, dare le disposizioni, però posso fare il primo è dal lato clienti, l'acquisizione Canson per noi è un'acquisizione epocale, ci sta dando un'immagine incredibile e sta certamente spostando gli equilibri del settore a nostro favore, parlando con i clienti dei programmi futuri ci stanno aprendo veramente delle possibilità interessanti che noi dovremo, speriamo, essere capaci di sfruttare. Canson Standalone mi sta un po' sorprendendo in positivo, nel senso che loro prima di vendere l'azienda, è vero che ci avevano presentato alcune idee di marketing, ma io pensavo fossero molto più da un punto di vista, diciamo, come dire, per abbellire un po' i numeri rispetto diciamo, a una view di un compratore. E invece l'azienda Standalone sta andando meglio di quello che noi immaginavamo. Noi stimiamo a fine anno per loro, però ripeto, sono numeri veramente fatti col compasso e con la sensazione, perché loro non ci danno accesso, ma stimiamo un EBITDA che sarà attorno ai 9 milioni almeno, ed è abbastanza, questa è abbastanza una sorpresa per noi, perché pensavamo di partire da un numero peggiore, quindi direi bene, non escludo che sia Canson che Daler stiano beneficiando di questo andamento positivo del settore, ecco, perché sono aziende che vengono di stabilità, francamente, visto che noi non è che abbiamo la bacchetta magica, ma non abbiamo onestamente di impatto dal nostro intervento, tutto sommato è abbastanza limitato, vedere aziende che stanno crescendo entrambe, diciamo single digit ma parte alta, certamente questo è dovuto al fatto che il settore sta vivendo dei momenti che era tanti anni che noi non vedevamo.
Ok, grazie mille a tutti. Quindi se capisco bene il tema di Daler, effettivamente l'EBITDA che ha fatto nel primo semestre, che poi mancava un mese, diciamo il secondo semestre tendenzialmente magari è più corposo del primo, da un punto di vista stagionale, se ho capito bene.
Guarda, devi sapere questo, adesso io siccome non ho... In questo momento non sono di fianco a Stefano, quindi non ho accesso ai numeri, però posso dirti che il secondo quarter, il secondo semestre di Daler è decisamente più importante del primo semestre, e questo vale a livello mondiale perché è un'azienda più spostata, diciamo, sulla parte, questo varrà anche per Canson. Se io guardo il primo semestre, e qui c'è il problema che noi consultiamo solo da febbraio,
sì,
del 2016 rispetto al primo semestre 2015, c'è un'importante crescita delle EBITDA in termini percentuali, quindi comunque il trend è molto positivo, essendo i due anni assolutamente comparabili per quanto riguarda il loro business, non ci sono stati effetti come dire, che hanno, per cui è una crescita organica loro, perché probabilmente stanno assorbendo posizioni europee che gli hanno fatto molto male negli anni passati, stanno cominciando a consegnare meglio. Non escludo che ci sia un effetto psicologico sui clienti che sta vedendo questo gruppo nascere. Daler beneficerà moltissimo dall'unione con Canson, e quindi se guardo giugno 2016 rispetto a giugno 2015 c'è una crescita importante di Daler standalone.
Ok, grazie mille.
Al momento non ci sono altre domande.
Alessandro, sono Stefano, volevo dirti che l'EBITDA in pound di Daler è circa 2 milioni su questo primo, sul primo quarter, sul primo semestre.
Confermo che non ci sono domande. Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Abbiamo adesso una domanda. Prego la parola a Giorgio Martorelli, Amber Capital.
Buongiorno a tutti e complimenti per i risultati del primo semestre. Io volevo chiedervi due precisazioni. Uno sul tema di Daler. Di fatto, come spiegavate, il 60-70% del fatturato non è UK Pound, quindi di fatto quando ce la guardiamo andando avanti la valutazione del Pound ha molto più un effetto positivo sulla base costi che sulla base ricavi. E mi chiedevo se, da quello che capisco, non dovrebbe esserci un impatto di consumi, normalmente chi compra questo materiale, questo tipo di beni, non cambia view perché c'è Brexit o non c'è Brexit, quindi dal punto di vista del mercato UK non so se c'è stato qualche impatto, ma non credo che ci sia, volevo soltanto averne conferma. E poi andando avanti, abbiamo parlato della marginalità delle società che avete comprato, capire quanto tempo ci vorrà per far sì che le società acquisite possano avvicinarsi in termini di marginalità alla marginalità del gruppo, e quali possono eventualmente essere costi che dovete o investimenti da fare per raggiungere questi obiettivi. Grazie.
Ciao Giorgio, grazie dei complimenti. Allora, la Brexit, io mi ricordo quando mi chiedevano che cosa pensavo della Brexit, ho sempre detto, siccome io amo l'Inghilterra e Londra, spero che non ci sia. Se dovessi guardare il mio portafoglio, mi auguro che ci sia, perché era evidente che il pound si sarebbe svalutato e che Daler è un'azienda che andrà a beneficiare certamente. La logica è piuttosto semplice: i nostri prodotti hanno un valore unitario molto contenuto, e anche quando vedremo dei listini crescere in Inghilterra del 10% o del 15% per la svalutazione, avranno sempre un impatto, questi incrementi, limitatissimo sul budget di qualunque persona. Quindi che tipo di effetto vivremo noi? Vivremo intanto un effetto sul mercato inglese, nel quale Daler è già leader o co-leader col concorrente principale. Il concorrente principale però produce, è un concorrente svedese che produce in Francia, quindi certamente il concorrente sarà costretto ad aumentare i prezzi molto più di Daler, e noi penso che seguiremo, quindi avremo un incremento dei margini. La grossa parte del fatturato di Daler avviene viceversa, quindi negli Stati Uniti, dove già quest'anno avremo un effetto di consolidamento dato dall'indebitamento del pound sul dollaro importante. Quindi da un punto di vista competitivo, aver acquisito Daler adesso è stato certamente un colpo di fortuna. Il fatto poi che realizzi circa un terzo del proprio fatturato in Inghilterra, noi vediamo siccome i concorrenti vengono esclusivamente dall'Europa, non vedo altro che un incremento dei prezzi. Posso dirti a livello fila, noi a luglio, dall'1 luglio abbiamo aumentato i prezzi del 5% per compensare il salto del pound da 1,28 a 1,18, è stato assorbito. A luglio e agosto noi stiamo andando esattamente come avevamo previsto, anzi qualcosa di più, in effetto dell'aumento dei prezzi. Quindi questo quindi è già, come dire, un elemento quantitativo, perché noi li abbiamo aumentati, scusami, abbiamo annunciato l'aumento l'1 luglio con effetto dal 20 luglio per dare il tempo ai clienti di adeguare i loro listini. Per quanto riguarda la seconda domanda, che penso sia quella più importante, io sono sempre più convinto che l'operazione Canson-Dahler sia di per sé stessa il meglio che si potesse fare nel nostro settore. Poi è chiaro che l'execution, come dire, dovremmo essere tutti molto attenti e bravi, però è evidente che avere due aziende che hanno un'offerta assolutamente identica e entrambe hanno problemi, le due aziende hanno problemi complementari, cioè Canson è un leader che produce carta alla quale mancava sostanzialmente un 2 o 3 mesi di produzione per raggiungere o per, diciamo, per abbassare il break even. Dahler era un convertitore di carta al quale mancava la produzione, quindi è chiaro che mettere insieme queste due aziende è assolutamente il deal ideale, e questo si sta già confermando, nel senso che io non penso di dare un'informazione come dire così clamorosa, dicendo che chiudendo uno stabilimento che produce che trasforma carta in Inghilterra con 60-70 persone, insomma basta un po' di costi fissi e un po' di salario, credo che si possa facilmente capire che andremo a risparmiare qualche milione di costo, in questo caso addirittura andando a migliorare la produzione, perché Dahler acquistava da diversi fornitori e Canson è certamente invece il meglio in termini di qualità sul mercato, e questo è il primo aspetto. Poi ci sono tutti quegli aspetti che avevamo già accennato in passato, e cioè Dahler era un'azienda che consolidava un gruppo, oggi Dahler invece sarà una filiale di Fila in UK, quindi ci sarà un impatto a livello di costi amministrativi. A livello strategico aveva una struttura importante, perché aveva un CEO, aveva un chief operating, aveva appunto un chief financial, e ovviamente queste figure sono ridondanti rispetto alla nostra organizzazione, quindi avremo una organizzazione in Inghilterra molto più leggera, un'organizzazione più leggera a livello produttivo, perché lo stabilimento delle trasformazioni di carta sparirà, avremo delle sinergie produttive perché abbiamo delle produzioni identiche fra Dahler e Maimeri, per cui andremo a specializzare i due stabilimenti, e quindi migliorando i lotti economici e quindi le economie di scala. Avremo i benefici che Dahler in moltissimi paesi vendeva tramite distributori, posso farvi un esempio, la Turchia, anche se forse un esempio migliore visto quello che sta succedendo, possiamo parlare di Russia se volete, ma tornando alla Turchia, lavorava con un distributore, la nostra filiale tra meno di 2 mesi assorbirà tutto il fatturato che arriva dal distributore, abbiamo assorbito anche un paio di persone sue, perché tanto doveva eliminarle perché andava a perdere il fatturato, e quindi la nostra filiale con la stessa organizzazione, diciamo, di costi fissi, e il venditore diciamo della parte di business di Dahler chiaramente porterà gross margin sulla nostra filiale in Turchia. Lo stesso esempio potrei farlo per diversi altri paesi nel mondo. Negli Stati Uniti a dicembre abbiamo annunciato la chiusura del magazzino di Dahler, e Dahler ha diversi key account che si sovrappongono ai nostri, quindi in alcuni casi abbiamo rinforzato la rete vendita, in altri casi abbiamo proprio eliminato il costo doppio. Quindi, per concludere la risposta, io penso che fra preavvisi, notice period, diciamo tradotto, tempi perché noi abbiamo bisogno di inserire nei nostri sistemi tutta l'anagrafica prima di Daler e poi di Canson, è un lavoro piuttosto complicato. La ristrutturazione dell'offerta, perché ci sono alcuni prodotti doppi, soprattutto fra Daler e Canson nella carta, fra Daler e My Mary nel colore. Quindi tutta questa pulizia, io penso che noi con gennaio 2018 partiremo molto leggeri e molto, come dire, saremo piuttosto aggressivi sul mercato. Già nel 2017 vedremo in alcuni paesi gli effetti benefici della ristrutturazione, per cui io penso che un periodo che diciamo che fra settembre 2017 in poi vedremo già degli effetti importanti in termini di taglio di costi e recupero di fatturati importanti.
Ok, visto che ho l'opportunità, un'altra domanda, giusto per capire meglio, come chiedeva Alessandro, il secondo half, Daler pesa di più, però per capire un po' il business tradizionale, prima delle acquisizioni, come lo aspettate, come lo vedete, adesso non so quanto avete di visibilità in termini di ordini per il terzo trimestre, che tipo di andamento di crescita eventuale organica vi aspettate?
Ma guarda, Giorgio, ti spiego, la fortuna del nostro business è che, insomma, siccome a livello economico si vede che c'è qualche timore all'orizzonte, la fortuna del nostro business è che è un business che non è impattato dai cicli economici, quindi siccome il nostro business in questo momento, non parliamo di fila, parliamo del nostro ambiente, del business colore e art and craft, in cui sta andando bene, cioè c'è molta domanda dal mercato. Io non vedo un solo motivo perché questo debba esaurirsi entro fine anno. Per cui, e poi c'è anche un'altra cosa, io questa mi ricordo la dissi ad Alessandro quando ci eravamo conosciuti. Il nostro è un business, essendo un business con aziende che hanno decine di anni e ormai cominciamo a toccare quasi le centinaia, è un business che non ha cambiamenti repentini, per cui i cambiamenti sono molto più pluriannuali, cioè io penso che insomma, questo è un ottimo anno e sarà un ottimo anno. Poi onestamente sono tutto sommato piuttosto positivo per il futuro perché? Perché se anche questa fase brillante del settore andasse a esaurirsi, noi abbiamo delle grandissime possibilità di recupero. Fra il 2017 e il 2018 nel mettere efficienza alle aziende. Quindi diciamo che l'anno forse più delicato poteva essere questo, ma direi che sta andando piuttosto bene. Abbiamo ancora forse il 2017 in cui abbiamo l'execution nel mettere assieme le due acquisite, poi il 2018 veramente potrebbe farci vedere dei numeri veramente impensabili qualche anno fa. Ma cioè, il nostro anno 2016, è questo, non può essere un altro, capisci? È quello che stai vedendo.
Ok, grazie.
Al momento non ci sono altre domande.
Ringraziamo a questo punto tutti i partecipanti per la disponibilità. Lascio a Massimo, cosa mai Massimo vuoi aggiungere qualcosa?
No, se non ci sono altre domande, ringrazio tutti e ringrazio anche per il fatto che so che state sempre sostenendo l'azienda e niente, spero, auguro buone vacanze, visto che siamo al 4 di agosto e ci rivedremo presto.
Grazie, arrivederci.